Carmen ha una domanda sui rifugi per il tempo della fine
Sì. Salve,
e dice: Salve fratelli, che Dio vi benedica. Mi
ciao Carmen.
sono imbattuta in questo articolo che più o meno combacia con quello che insegna fratello Giuseppe sul tempo della fine,
Ok.
a parte che rivela quale secondo loro è il luogo di rifugio preparato da Dio per la donna che fugge nel deserto. Vorrei sapere cosa ne pensate, visto che io stavo già cercando di organizzare il mio trasferimento in Sud America. Ma qui dice che quando Dio parla di deserto è letterale, intende proprio il deserto.
Il deserto, proprio Sara.
Che Dio vi benedica per la vostra opera, vi abbraccio tutti, aspetto una risposta anche in diretta, visto che non me ne perdo una.
Dio ti benedica,
Con
Carmencita.
affetto, Carmen.
Carmencita.
Allora, io ho aperto questo articolo che Carmen ha inviato ed è vero, mi ha sorpreso che è proprio in linea con quello che tu, fratello Giuseppe, insegni e non ho sentito mai in Italia parlare della donna che fugge nel deserto, che insegna che devi prepararti per la tribolazione. Quindi è molto in linea con quello che tu insegni.
Beh, se questo qui ha sentito il nostro messaggio, mi compiaccio.
Parla dei 3 anni e mezzo di tribolazione, che pochi dicono questo, la maggioranza dice 7 anni oppure chissà cosa. Comunque, sì,
Se ci
tutto
segue sono contento, però
ok.
attenzione a non aggiungere.
Però riguardo al rifugio, quello che Carmen dice è giusto. Loro dicono che il rifugio è un deserto letterale. Leggo solo una parte di questo articolo, una parte breve perché è
Quindi
lungo.
tutti i cristiani del mondo in un deserto.
L'articolo dice: Il deserto della profezia biblica non è solo simbolico, è geografico. Per esempio, quando Dio disse a Israele di peregrinare nel deserto per 40 anni, intendeva che avrebbero letteralmente vissuto nel deserto fisico tra l'Egitto e la terra promessa. Poi, quando Elia fuggì nel deserto, andò nel deserto reale, dove Dio lo nutrì per mezzo dei corvi, lo sostenne presso un torrente. Quando Davide fuggiva da Saul, si nascose in caverne letterali nel deserto fisico della Giudea. Il modello è coerente. Quando Dio dice deserto, intende deserto reale. Molteplici profezie dell'Antico Testamento possono puntare sulla stessa localizzazione geografica. Adesso ci dà anche il luogo specifico, quale deserto. Daniele 11:41 descrive le campagne militari dell'Anticristo. Dice: Entrerà anche nella terra gloriosa e molti paesi cadranno, ma questi scamperanno la sua mano, Edom, Moab e i capi dei figli di Amon. Daniele 11:41.
Quindi sarebbe la Giordania. Come l'abbiamo, questo l'abbiamo detto che la Giordania avrebbe scampato.
Sì, questo l'ha insegnato. E continua l'articolo: Tre territori sfuggiranno alla sua mano, Edom, Moab e Amon. Queste sono regioni nell'attuale Giordania, a est del Mar Morto, in un terreno montuoso e desertico. Mentre l'Anticristo conquista la maggior parte del Medio Oriente, queste aree specifiche rimangono fuori dal suo controllo. Poi Isaia 16, verso 4, ci dà un altro indizio. Dice: I miei esuli dimorino presso di te, o Moab.
Moab sarebbe Giordania.
Sii per loro un rifugio davanti al devastatore, da cela al deserto.
Questo è Isaia 16, no?
Verso 4.
Sì, quindi qui siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, il tempo di Isaia,
Quindi
ok?
Dio dice: Moab, sii per il mio popolo un rifugio davanti al devastatore.
E lui lo applica al tempo della fine?
Sì,
Ok, andiamo avanti.
da cela al deserto. Cela significa roccia in ebraico e molti studiosi credono che si riferisca alla città rupestre che oggi chiamano Petra, antica città rupestre nel sud della Giordania. Petra è una fortezza naturale scolpita in pareti di roccia massiccia. Ha un'unica entrata stretta che può essere facilmente difesa. Ha sorgenti naturali di acqua e potrebbe potenzialmente sostenere una grande popolazione. Si trova nel deserto, isolata dai grandi centri popolati e dalle reti di sorveglianza. Non ti sento.
Sulla radio le foto di Petra.
No, però le metto adesso. Non ci sono ancora. E mi fermo qui con la lettura dell'articolo e questa è la domanda principale di Carmen. Quindi questa sarebbe una dimostrazione che il deserto della donna, dove la donna fugge, sarebbe un deserto reale e sarebbe in Giordania.
Allora, citando la interpretazione delle scritture, è solamente così che possiamo comprendere se e quando la parola parla figurativamente o letteralmente. Ci siamo? E chi decide se una parabola è letterale o simbolica? Le parabole sono sempre simboliche, anche se sono verità. E chi decide se una cosa è simbolica o letterale? Chi decide? Le scritture lo decidono.
Ma le stesse scritture che devi spiegare decidono?
Il resto devi leggere tutto il contesto. Il contesto della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, lì si trova la risposta se una cosa è letterale o simbolica.
Ah, quindi le spieghi con altre scritture?
Sì. Quando dice mariti, amate le mogli, non è simbolico, è una cosa letterale e sarà meglio che ti dia una mossa. Mm-hmm. E anche moglie, dove è mia moglie? Buongiorno Deborah, anche tu devi amare me.
Sì.
Capito? Io guardo i miei doveri, tu guardi i tuoi e così, capito, andiamo d'accordo. Ma Deborah è brava, Dio la benedica, non mi lamento. Sono io che devo fare qualche miglioramento.
Ecco, trovate le foto di Petra in Giordania sulla pagina radio.
Ecco, lì una città scolpita nella roccia che, diciamo, aveva una capienza di circa 30.000 persone, insomma. Ho guardato, ho controllato. Allora, cioè, quando Gesù dice che lui è la porta, lui è la via, lui è la vite, cos'è simbolico o letterale? E noi siamo i grappoli d'uva, noi siamo le sue pecore, siamo la sua luce, il suo sale. È chiaro dal resto delle scritture che parlava simbolicamente. Va bene? Allo stesso modo le scritture mostrano che quando Gesù diceva che noi credenti abbiamo la vita eterna, cos'è, letterale o simbolico?
Ma molto letterale, grazie a Dio. Certo che abbiamo la vita eterna.
E come lo dimostri?
È perché Gesù è il nostro cuore, ti cambia la vita e vedi i frutti e lo sai.
Dalla tua esperienza.
E dalle scritture, sì.
Ecco, capito? Allora, chi decide se una cosa è letterale o simbolica? Ci vogliono riscontri, innanzitutto riscontro biblico, altre scritture.
Sì, sì, sì.
Va bene, Gesù dice io sono la porta. Bene, scusa, dove è scritto nella Bibbia che Gesù è una porta, un armadio? Ma no, quello lì è simbolico. Va bene. E allora noi vediamo che per esempio in Giovanni 6,47 le scritture mostrano che Gesù dice noi abbiamo la vita eterna. Va bene. Giovanni 6,47. Il diavolo e la bestia anticristo sono raffigurati come un mostro a sette teste in Apocalisse tre capitoli. Uh-huh. 12, 13, 17, tre capitoli, il diavolo ha sette teste. Letterale o simbolico?
Simbolico.
Simbolico, perché le sette teste rappresentano i sette imperi, sette diversi imperi del diavolo. Ci siamo fino a qui?
Mm-hmm.
Ok. E l'anticristo viene dal mare, ma cosa fa? Si fa una nuotata nel mare l'anticristo. Ecco, sta arrivato, sono mozzatore,
no.
C'è scritto 666. Uai. Cioè la Bibbia non la si può interpretare ballando dal letterale al simbolico. Proprio piacimento, capriccio di qualunque insegnante. Si sveglia uno una mattina, questo è letterale, no, questo è simbolico. E a te chi te l'ha detto, me lo puoi dimostrare gentilmente, ma se l'insegnante non è falso, no, deve riportare le scritture della sua interpretazione. Io posso dimostrare che il dragone a sette teste è simbolico, lo dimostro.
Mm-hmm.
Va bene, serpente era nel giardino, una persona.
E il deserto?
E adesso arriviamo.
Ok.
Tu sempre veloce vai. Io vado piano perché voglio che non devono credere a me, devono chiedere le scritture, devono credere ai fatti. E allora vado piano, va bene. Facilmente possiamo interpretare che il deserto di Apocalisse 12:14, che questo signore, che apparentemente ha seguito i nostri messaggi, però gli è sfuggito qualcosa, va bene, questo deserto di Apocalisse 12:14 non si riferisce letteralmente a qualche Sahara, ma ai diversi tipi di rifugio che Dio provvederà nel tempo della fine per la sua Chiesa. Per motivi diversi i rifugi saranno diversi, come quando i nazisti perseguitavano gli ebrei. Mica tutti nel deserto, tutti in una cantina, tutti in un solaio, tutti in un paesino vicino a Auschwitz, ma no, lo Spirito Santo guidato quelli che sono sopravvissuti, ciascuno in un modo diverso. E allora, quando giungerà il tempo, Dio prevederà nel tempo della fine, per la sua Chiesa, in un modo diverso per ciascuno. Innanzitutto, Apocalisse 12,14 parla della donna.
Sì.
E questa è letterale o letterale o simbolica, Angela?
Ma la donna è un simbolo?
Simbolica.
Dei fedeli che sono obbedienti, che la Chiesa.
La donna, Apocalisse 12, rappresenta la Madonna. La Madonna è il nome fittizio, diciamo Maria. Rappresenta Eva. Mm-hmm. Rappresenta la Chiesa. Rappresenta la sposa. Quindi sicuramente è simbolico.
Ma la donna che fugge nel deserto non è mica la Madonna?
No.
Non è neanche Eva?
Ma io non ho detto questo. La donna rappresenta un sacco di simboli. Uno di questi è la Chiesa, che fugge nel deserto.
Sì.
E Eva non fuggì nel deserto, ma Maria neanche per 3 anni e mezzo. Fuggì in Egitto, ma non è 3 anni e mezzo nel deserto, dove gli angeli la nutrivano. Mm-hmm. Insomma, si riferisce alla Chiesa cristiana. La donna è la Chiesa cristiana, la sposa di Cristo. Vedere Apocalisse 19, versi 7 a 9. È la donna sposa di Cristo. D'accordo? E quindi non avrebbe senso che centinaia di milioni di cristiani del mondo, centinaia di milioni, provenienti da centinaia di nazioni e località, si ammucchiano nel Sahara a mangiare i datteri. Cosa fanno nel Sahara? Servirà un sistema idrico per da bere a centinaia di milioni. E da mangiare? Ci sono i datteri.
No, questo dice che sarà durante la tribolazione, quando il Dio stesso provvederà l'acqua e il mangiare per questi cristiani a Petra.
Sì, ma ti immagini che gli angeli vanno da mangiare centinaia di milioni. Perché non lasciarli dove sono, sparpagliati qua e là? Cioè, quindi il numero uno non ha senso perché non è logico. Sì, ma Dio fa miracoli che non sono logici, ma questo quando è necessario. Ma Dio usa sempre la logica, le cose naturali, va bene? Quindi centinaia di milioni che si ammucchiano nel Sahara o in qualche piccola località come Petra, che è in Giordania, semplicemente non ci sarebbero tutti questi centinaia di milioni, ma neanche se le pigi come sardine sott'olio. La Giordania c'ha circa 11 milioni di abitanti, una nazione, la Giordania, 11 milioni di abitanti, vabbè, controllato. E dove li mettiamo centinaia di milioni di cristiani? A Petra? Ma il miracolo non sarebbe la protezione degli angeli, ma è semplice ammucchiarli in un luogo senza acqua, senza cibo, quello è il miracolo. E ogni giorno arrivano, cosa arrivano? Questi aerei grandissimi che buttano cibo, sono gli angeli che moltiplicano. Ma Dio semplifica le cose con i miracoli, non li complica. Dio usa sempre i metodi naturali, tranne quando è necessario una guarigione, un miracolo. Questi insegnanti non possono schioccare le dita, Dio fa miracoli, tu cosa vuoi?
No, I was just thinking. I think there would be nothing more that the Antichrist would want than to know where all the Christians are hiding.
Dice John che non c'è niente che piacerebbe di più all'Anticristo che sapere che tutti i cristiani sono in quel posto, un posto unico, tutti insieme.
Esatto.
Manda un missile e ciao.
Exactly. Esatto, cioè il Signore usa cose naturali. Gli disse ad Elia, nasconditi. Gesù, Giovanni capitolo 8, Giovanni capitolo 10, dice Gesù si nascose. E perché che Dio può fare un miracolo e Gesù può stare lì a bere la tazza di tè tranquillo? No, Dio usa metodi naturali. Gesù si nascose, i cristiani si nascondevano nelle catacombe. Ma perché che Dio può fare? Ma senti, ma Dio non va di miracolo in miracolo. Dio fa miracoli quando la cosa è assolutamente, strettamente necessaria. Altrimenti Dio usa le cose naturali. Paolo, gli apostoli, si nascondevano. Ma come? Avevano la fede, ma si nascondevano, perché i miracoli sono l'eccezione, i fenomeni. Dimmi, Paul.
Yeah, I just wanted to mention that in Revelation 12, when it mentions that the woman flees to the wilderness.
In Apocalisse 12, quando parla della donna che fugge nel deserto,
it says that she has a place prepared to her that's far from the face of the serpent.
Dice che ha un posto preparato da Dio che è lontano dalla faccia del serpente.
But when we read in Daniel 11, it says that the seat of the Antichrist is in Israel, in the middle of the four seas.
Poi quando leggiamo in Daniele 11,
it says that the Antichrist will set his place of operations.
Pianterà la sua tenda
his tent.
In Israele, cioè tra le quattro mari.
And this place, Jordan, is actually right next to Israel.
Fra i quattro mari. Il Mar Nero, Mar di Galilea, Mar Rosso e Mediterraneo. Quindi in mezzo cosa c'è? Gerusalemme.
Sì, e la Giordania è proprio a lato di queste nazioni, di Israele.
So for
sì,
all
la Cisgiordania lì, dopo la Cisgiordania.
Exactly, so for all the Christians of the world to be gathered together right there, it doesn't seem like it's so far from the face of the serpent.
Per tutti i cristiani di essere lì radunati vicino a Israele non sembra molto lontano dalla faccia del serpente.
Also, the parallel that he made between Elijah and all those other people going to a literal desert.
E il parallelo che hanno fatto in quest'articolo tra Elia e Davide che sono andati in un deserto geografico.
That's true. That was a historical truth that a single person went to a single desert.
Sì, è stata una cosa storica conosciuta che una persona singola, Elia, è andato in un deserto. Davide è andato in deserto.
But this prophecy is talking about a woman as in a multitude of Christians.
Però in Apocalisse 12 parla di una donna come moltitudine di cristiani.
And so already we see that it's not exactly a parallel, so it could also be a multitude of wildernesses that is speaking about.
Se parla di tante persone, può parlare anche di tanti deserti, tanti rifugi, non solo uno.
Because it's a prophecy that is using symbols to explain what it's trying to say.
Perché è una profezia che usa simboli per spiegarsi.
Amen.
I just wanted to say one more thing. What is this idea that there's a narrow passage so it's easy to defend it?
E cosa vuol dire, dice John, che Petra ha una entrata stretta che può essere facilmente difesa?
Sì, lì, ho messo lì sulla foto sulla radio, c'è la Petra, città scolpita nella montagna, e poi c'è il passaggio piccolissimo, in alcuni punti può passare solo una persona alla volta.
Yeah, so, he thinks we're still living the age of swords and shields, that they had to go one at a time to go fight, or what?
È che non è che viviamo tuttavia nel periodo delle spade e gli archi, che dobbiamo difendere l'entrata di questa città.
You know, you should just ask Iran if all those underground passages were safe.
What?
Si dice anche i rifugi iraniani vengono bombardati dall'America.
That is a joke. And second, I think the big...
Cioè vuol dire che non difenderemo i nostri posti con l'arco e la spada, ma si usano le bombe e i missili.
And second, I think that the biggest miracle, more than getting food and stuff inside there, is for everyone to get along together.
E John dice che il miracolo più grande non sarà di ricevere acqua e cibo dall'alto, ma tutti quei milioni di cristiani di andare bene insieme, di capirsi e amarsi, quello sarà il miracolo più grande.
Esatto. Sì, noi ne sappiamo qualcosa, a volte abbiamo cercato di lavorare un gruppo di qui, un gruppo di là, cristiani, già cristiani, e ognuno vuole la Chiesa a sua immagine, a sua somiglianza, non si può, alla fine tutti scappano in direzioni diverse. Prima cercano di cambiare la tua Chiesa, poi quando ci sono riusciti sono andati ognuno per una direzione diversa.
Ma Petra non ha una storia che nel passato è stato un rifugio per gli ebrei che si nascondevano dai romani?
Ebrei, insieme ai romani, no. A Petra non mi risulta. A Masada sì, ma a Petra no.
Masada.
E
sì,
il fatto, come diceva John, che questo signore dice c'è solo una via stretta facilmente difendibile. Forse questo qui vive ancora nella sua mente 2000 anni fa, quando mettevi uno con una spada e lì bloccava un gruppo. Però oggi ci sono droni, oggi l'Anticristo viene su, va su con gli elicotteri, caccia bombardieri, ti bombarda dall'alto, quindi non ha senso, non ha nessun senso questa interpretazione. Ecco, ho messo la foto della stradina stretta tra i monti per arrivare a Petra. Quindi grande errore. Noi cristiani del tempo della fine non ci difenderemo con la violenza, tra l'altro, ma con la guida di Dio. Non saremo lì con le spade o con le bombe a difendere la strada stretta qua, è ridicolo. Noi ci difenderemo con la fede, con la saggezza, e spesso con la mobilità. Cioè Abramo era mobile con le sue tende, oggi può essere mobile con un camper, un furgone. E cioè, come i veri cristiani hanno sempre fatto nei millenni, come Gesù ha detto in Matteo 10, andiamo lì Angelina, qua. Sì. Il rifugio principale che Gesù ci ha dato è in Matteo 10, vai al 23.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10, verso 23.
Quindi se vi persegue, dice Gesù, fuggite in un'altra città. Non andate a Petra, rimanete lì 3 anni e mezzo, ci mancherebbe altro. Devi spostarti come Abramo, pronti a muoversi.
Infatti, hai insegnato una cosa importante tempo fa. Hai detto che dopo la risurrezione di Cristo, tutti gli apostoli erano insieme a Gerusalemme, tutti insieme, adunati lì. I cristiani si incontravano lì. È venuta una persecuzione. E cosa è successo? In Atti 8, verso 1, dice tutti furono dispersi. Cioè stare tutti insieme non è il piano di Dio. Infatti la persecuzione li ha dispersi per tutte le regioni dove sono andati ad evangelizzare. E questo è il piano di Dio.
Amen, amen. Amen. Siccome i cristiani si stanno addormentando a Gerusalemme, compreso gli apostoli, allora Dio permise una persecuzione. Avrebbero dovuto capire già da Atti capitolo 5 che cominciavano a entrare gli ipocriti come Anania e Safira, e Atti 6 le vedove si lamentavano del cibo, Atti 7 Stefano venne martirizzato, cioè dovevano svegliarsi gli apostoli e dire ehi, qui bisogna andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo, che stiamo qui a predicare alle capre che non vogliono ascoltare. E Atti 8 ci fu una persecuzione contro tutti, ma ancora gli apostoli non andavano, sono lì seduti. Non so cosa facevano a Gerusalemme, e finalmente si è deciso di andarsene. Il capitolo dopo il Signore dice se Pietro, il capo della chiesa, non si smuove, gli darò un assistente in gamba che si chiamava Saulo. E il capitolo dopo, Atti capitolo 9, Gesù va da Saulo, va bene, e appena Saulo lo vede casca giù da cavallo e diventa cieco. E poi vediamo che c'è un discepolo di nome Anania che va da Saulo, lo sana, e poi il suo nome diventa Paolo. Va bene? Quindi dovete, il vostro più grande protezione è la mobilità, come Abramo che abitava in tende con Isacco e Giacobbe. Oggi sarebbero mobilità, un furgoncino, non un camper lussuosissimo che tira i ladri e ti fanno anche la pelle, ma un furgoncino che non dà nell'occhio. E dentro ci metti un'amaca, dentro ci metti materassi, dentro lo puoi fare un falegname, ti può allestire qualcosa. E allora andiamo a Atti 12, Angelina. C'è un'altra scrittura su questo, 8 a 10. L'angelo?
L'angelo disse...
Vestiti!
Vestiti e mettiti i sandali.
C'è un quibito. Pietro dice, sto sognando.
E Pietro fece così. Poi gli disse ancora, mettiti il mantello e seguimi.
Cioè l'angelo dice, oi, mettiti la canottiera, mettiti la camicia, mettiti il mantello, mettiti... Era talmente stravolto Pietro che pensavo che stesse sognando. Poi, verso 10.
Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Ecco. Atti 12, versi 8 e 10.
Quindi Dio e i suoi angeli operano in un modo naturale, non è che...
Ma questo è naturale?
No, miracoli naturali, nel senso che non fa sparire le guardie, le fa addormentare.
Ah.
Cioè, poi non è che dice tranquilli, io sono un angelo, non c'è nessuna premura. Dice sbrigati, mettiti il mantello e datti una mossa. Va bene. E poi dice Elia che si rifugia nel deserto, dice questo signore. Ma si rifugia nel deserto, ma non è lo stesso come che centinaia di milioni di cristiani che si ammucchiano in una piccola località come Petra, in Giordania, che è solo adesso una piccola località turistica.
Infatti sta citando l'esempio di Elia che fuggiva dalla persecuzione di Jezabel, la regina, che lo voleva ucciderlo. Ma Elia non si rifugiò solo nel deserto, si rifugiò anche dalla vedova di Sarepta, che era in Sidon. Sidon sì. È la nazione di Jezabel, l'anticrista.
L'anticrista.
Quindi non è solo nel deserto che fuggiva, ma anche nelle case, quelli che lo ricevevano.
Sì, i profeti devono nascondersi. Paolo si è nascosto in una cesta per essere calato dalle mura di Damasco. Quindi tutta sta, perché Dio c'ha il potere, Dio fa miracoli, ma non dici a Dio cosa deve fare.
E poi Davide, perché ha citato anche Davide che si nascondeva nel deserto, ma si è nascosto anche nel paese dei Filistei, proprio sì, dei nemici sì, che combattevano contro Israele, è rimasto lì per più di un anno facendo finta che era anche lui nemico di Israele, quando infatti non lo era.
Quindi doveva fare cose incredibili, si è finto pazzo.
Si è finto pazzo.
Ho guardato il dizionario che ci dice Petra non ha mai avuto una popolazione più di 20-30 mila abitanti. Come fai a mettere centinaia di milioni lì? Cerchiamo di svegliarci.
Solo i 144 mila sono 144 mila. Sono già 144 mila.
Dunque, poi c'è la grandezza, c'è anche un teatro comunale a Petra che può ospitare 4-5 mila persone, ho controllato. Quindi dove che li mette centinaia di milioni di cristiani di tutto il mondo? Questo insegnamento ci dà, questo Signore che insegna, ci dà un indizio che nel tempo della fine i credenti di tutto il mondo andranno a Petra.
E all'indizio dice...
E ci dà l'indizio?
Isaia, sì.
Sì, ci dà l'indizio di Isaia 16 che hai letto prima. Leggi un po' Isaia 16, 4.
I miei esuli dimorino presso di te, o Moab. Sii per loro un rifugio davanti al devastatore, da cela al deserto.
Ok, allora, questa, attenzione, questa è una profezia che è stata adempita nell'ottavo secolo avanti Cristo. Va bene. Dio chiedeva a Moab, Giordania, di usare misericordia verso gli esuli, esuli di Israele perseguitati dall'Assiria, che appunto dopo l'Assiria distrugge Israele nello stesso secolo, ottavo avanti Cristo. E allora questo qui cita scritture che non c'entrano niente. Petra fu costruita tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. D'accordo? Questo è quando Petra fu costruita. Ho controllato. Quindi Dio non poteva dire nell'ottavo secolo avanti Cristo, al tempo di Isaia, non poteva profetizzare che i cristiani di 2800 anni dopo circa sarebbero fuggiti a Petra. Petra neanche esisteva a quel tempo e la profezia è stata adempita da Israele chiusa, morta là, e Petra non c'entra niente. Neanche poteva riferirsi ai cristiani del tempo della fine, va bene, perché è passato così tanto, 2800 anni. Vi consiglio, fratelli, di rimanere sul seminato della parola, va bene, come è scritto, andiamo secondo Pietro.
Sì.
Va bene, che parla di secondo Pietro parla di questi insegnamenti.
Sì.
Ora non è che ce l'ho con questo signore qui che apparentemente sembra che ci segue un pochino, non ce l'ho con lui, però parlo in generale. E puoi andare a 2:1 per favore.
Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione. E rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Secondo Pietro 2, verso 1.
Quindi attenzione, attenzione, voi cari, carissimi, cari amici o membri della comunità, o anche se non siete membri, ma ci visitate, guardate un video e scappate, d'accordo? Però state attenti che se insegnate cose che non sono vere, cose che voi pensate, un capriccio, un desiderio, dovete presentarvi con le scritture. Dove sono le scritture che andremo nel deserto fisico? Non ci sono, non esistono. Ci sono invece un sacco di scritture che vi ho citato che mostrano che non sarà un deserto letterale, sarà simbolico. Dimmi, Angela.
Ma è vero che in Daniele 11 dice che Moab scamperà dalla mani dell'anticristo, quindi la Giordania può essere un rifugio?
Ma io ho sempre detto che Giordania è un rifugio,
ecco.
Ma poi però cos'è che ho aggiunto? Per i fratelli che si possono trovare lì e non sono in grado di spostarsi in un altro posto.
Dove lì?
Lì nel Medio Oriente, quindi Egitto, Persia, Turchia, Siria, ovunque siete lì e per qualche motivo non siete in grado di venire qui a dare un abbraccio a fratello Giuseppe o andare in un altro posto, va bene, ecco che Giordania è un buon posto di rifugio. Mm-hmm. Ci sono già diversi milioni di rifugiati in Giordania scappati dalla, dalla Palestina, dalla guerra con Israele. Diversi milioni si sono rifugiati in Giordania. E sono tutti musulmani lì, non è che sono cristiani. Sono musulmani e non ci sono ebrei. Quindi se andate lì dovete fare un po' come Davide nella terra dei Filistei. Ho detto per i fratelli che non riescono a spostarsi dal Medio Oriente, la Giordania è un posto di rifugio, ma non per tutti i cristiani di tutto il mondo che arrivano. Come arrivano? Israele, per riempire Israele di ebrei ci è voluto mezzo secolo, ci è voluto, con un sacco di difficoltà, un sacco di guerre, nessuno li voleva, e voi volete andare in centinaia di milioni in Giordania. Ma innanzitutto non vi fanno neanche entrare, invece. Quanti? No, per l'amor di Dio, no.
Sono 97% islamici lì.
97% islamici, grazie Angela. Ecco, allora io dico questo, d'accordo? Sì, è un rifugio, ma per qualche fratello che è disposto a pagare il prezzo di camuffarsi con gli islamici, come ha fatto Davide in mezzo ai Filistei. Però non ha funzionato, Non ha funzionato molto bene, che ha dovuto pagare il prezzo che gli Amalekiti hanno attaccato il suo campo e l'hanno distrutto. Insomma, è una lunga storia, un'altra storia, non ci entro. Ci siamo fino a qui,
sì,
c'hai
quindi,
altre domande? Non
quindi
so.
La Giordania sì che è un rifugio, ma non che tutti i cristiani del mondo devono emigrare tutti lì, non in quel senso.
Ma non scherziamo per cortesia.
Okay.
A Petra, un posto che massimo ci stavano 30.000 abitanti, con un anfiteatro di 4.000, mette 34.000, con 30.000 che dormono nell'anfiteatro però. Non ha senso, quindi tanto rispetto, questo signore sarà intelligentissimo, scrive bene, parla bene, però biblicamente è fuori binario. Con tutto rispetto lo dico, nessuno me ne voglia.